Ok, apriamo le nostre Bibbie in 1 Corinzi 12, in versetto 1, ora fratelli non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali, quindi continueremo a vedere ogni dono singolarmente. Domenica scorsa abbiamo visto la parola di sapienza e la parola di conoscenza. Il terzo dono che vediamo è il dono di fede. Allora, dobbiamo capire questo dono di fede cos'è. La Bibbia parla in tre modi riguardo la fede nel Nuovo Testamento. Il primo modo è in Giude, versetto 3, capitolo 1, versetto 3, c'è solo un versetto, dove parla che noi come cristiani dobbiamo contendere o difendere la fede. E qui il contesto di questa parola fede è il corpo di dottrina cristiana, no? La Sacra Scrittura. Noi dobbiamo difendere la pura fede cristiana, che è la parola di Dio. E qui questo dono di fede non è questo contesto. Un'altra usanza per la parola fede è in Efesini, capitolo 2, versetto 8. Possiamo anche guardare là. Tenete un dito in 1 Corinzi. Dove qui, anche in Efesini, Paolo parla di un dono di fede. Versetto 8. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Allora, questa parola per dono in greco è diversa di quella che Paolo usa in 1 Corinzi 12. Questa parola in greco è doron, che vuol dire dono, però vuol dire più che altro come quando uno dà un'onorificenza a qualcuno, no? Gli dà un titolo, un diritto. E quindi Paolo dichiara qui che noi, nessuno di noi è salvato per le opere, siamo salvati unicamente per la misericordia e la grazia di Dio, e anche questa fede di credere in Gesù è un dono che Dio ci dà. Io credo che Dio a questo dono di fede lui offre a tutti gli uomini. Ma sta a noi a decidere se riceviamo questo dono di fede, di credere in Cristo o no. E in 1 Corinzi 12 Paolo non parla neanche di questo tipo di fede, perché questa è la fede che otteniamo la salvezza, no? Siamo adottati come figli di Dio. Ma qui in 1 Corinzi 12, questo dono di fede, la parola, come per tutti i doni in 1 Corinzi, è carisma, no? Un dono di potenza, di fare qualcosa che tu umanamente non puoi fare. E quindi il dono di fede, non possiamo decidere di avere il dono di fede. Come tutti i doni, lo Spirito decide nel momento e nel tempo, nel luogo in cui lui manifesterà questi doni. Però una cosa importante di capire per noi credenti è che se noi siamo collegati con la vita, se noi siamo persone di preghiera della parola, allora avremo in un certo senso le nostre antenne collegate. E quindi se camminiamo nella parola e in intimità col Signore, noi vedremo più spesso i doni manifestare la nostra vita. È chiaro, se noi trascorriamo tutto il giorno a guardare la televisione, ascoltare fonti, no, non spirituali, no, noi riempiremo il nostro spirito, la nostra mente con tanta mondizia, sarà difficile, no, a sentire la voce dello Spirito Santo. Ma quando abbiamo un cammino limpido col Signore, allora possiamo ricevere, possiamo sentire. Questo dono di fede è quando in un momento necessario Dio versa su di noi una carisma di fede, quindi abbiamo un fede per una cosa particolare. Guardiamo in Atti capitolo 3, perché vogliamo vedere nella Scrittura. In In Atti capitolo 3 troviamo Pietro e Giovanni che stanno entrando al Tempio per pregare. Or Pietro e Giovanni salivano assieme al Tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera. Questo è, come ho detto già, no? Quando noi preghiamo, poi il Signore fa cose soprannaturali. Se noi non preghiamo, magari lo farà, ma lo farà meno. E venivano portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponeva presso la porta del Tempio della detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Quindi era un mendicante che ogni giorno era là. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Allora, questo uomo ha chiesto preghiera? No, era lì a mendicare. Infatti lui stava aspettando che Pietro e Giovanni gli davano qualche moneta. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati. E presolo per la mano lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e caviglie si rafforzarono. E con un balzo si rizzò in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo vide camminare e lodare Dio. Quindi la fine di ogni dono è la lode di Dio, la gloria di Dio. Qui vediamo due doni in operazione. Prima il dono di fede, perché come detto prima, questo uomo non ha chiesto preghiera: Pietro, puoi pregare per me, sto male, ho bisogno di guarigione. Pietro ha visto questo uomo, in quel momento il Signore lo ha dato il dono di fede. E il dono di fede funziona così, e non è sempre collegato col guarigione, però è come il Signore, come ti, in quell'istante ti dà fede per una cosa, e tu hai la certezza che sarà così. Questo dono di fede, quando l'ho visto nella mia vita, è come dopo dico: ma non posso credere che io ho detto quella cosa. No? È quasi come, non voglio essere troppo mistico, ma è quasi come un'esperienza fuori corpo, nel senso che tu fai delle cose e dopo dici: ma me, non posso credere che l'ho fatto. Ma Dio ti dà una certezza, un'assoluta certezza, che sarà così. E quindi Pietro ha ricevuto questo dono di fede, che il Signore voleva guarire quell'uomo, voleva fare un miracolo nella sua vita. E quindi questo uomo, pensando di ricevere qualche dono, Pietro dice: io non ho soldi per darti, ma ho lo Spirito Santo dentro di me. Io ho qualcosa molto più bello dell'oro argento. Infatti, dopo questo giorno non dovrai più mendicare. E lui dice: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Nazareno, alzati. E poi c'è il dono di guarigione, perché il Signore guarisce le caviglie e le gambe di questo uomo. Ma il dono di fede è quando Dio ti dà quella fede soprannaturale in quel momento, e magari non è, come hai detto, non è per guarigione, magari il Signore ti dà la fede di dare una profezia. Spesse volte il dono di fede è collegato con altri doni. Anche in Atti 14, un po' più avanti, vediamo questo dono nella vita dell'Apostolo Paolo. Atti 14, versetto 8. Ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Così udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui, e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati diritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua liconica: i dei diventati simili agli uomini sono discesi fino a noi. Quindi vedi il pericolo? Dio ti usa e Satana cerca di riempirti la testa. Però Paolo ha guardato questo ragazzo e ha visto fede. Lo Spirito Santo ha detto: Paolo, prega, proclama guarigione nella vita di questa persona. Sapete che come pastore, parlando con voi, io posso dirvi che io vedo chi ha fede. E posso dirvi che chi è seduto in chiesa, non solo la nostra, è tipo: oh, che ora sono? Quando finirà il culto? Questa persona non ha fede. Però posso, io capisco questo. A volte tu vedi la gente e come lo Spirito ti comunica che questa persona ha fede per essere salvato, questa persona ha fede. Io una volta, quando ero in India, nella città di Pune, noi lavoravamo con un pastore indiano che lui si era convertito dalla fede islamica, una bellissima testimonianza. Hanno cercato di ammazzarlo diverse volte, questo fratello, perché si era convertito al cristianesimo. E io e lui siamo diventati veramente come due fratelli. Io ho abitato in questa città per 6 mesi e quindi abbiamo lavorato molto stretto con questo fratello e questa chiesa. E un giorno lui mi disse: guarda che c'è questa famiglia che io li sto ministrando, loro sono tutti musulmani, però è da 3 o 4 anni che sono sempre malati, c'è sempre qualcuno malato nella loro famiglia, una cosa cronica che va avanti per anni. E loro hanno chiesto, lui ha detto: io li sto parlando al Signore da tanto tempo e mi hanno chiesto di venire a pregare per loro, e quindi voglio che tu vieni, magari facciamo una piccola riunione con i ragazzi del nostro gruppo là, e poi tu predichi il Vangelo e magari poi pregheremo per loro. Quindi siamo andati in questa casa, era una famiglia abbastanza grande, c'era il padre, madre, i nonni, figli, cugini. E quindi abbiamo fatto un po' di cante, abbiamo fatto il culto, insomma, una riunione piccola. Ho predicato il Vangelo e alla fine del messaggio, come questa donna di fede è scesa su di me, e il Signore mi ha detto: prega per loro perché io guarirò tutta la famiglia. Questi sono musulmani. E io ho detto: adesso noi pregheremo nel nome di Gesù e voi tutti sarete guariti. Quando io ho detto questo, dentro di me ho detto: ma cosa hai detto? Ma sei fuori di testa? Ma se non sono guariti? Però il Signore, e io, questo mi è capitato raramente, magari più spesso, perché preghiamo tante volte per guarigione, per altre cose nella vita, magari il Signore risponde lo stesso. Ma in quel momento io avevo la certezza. Io ho detto: noi pregheremo e voi... E spesse volte ho visto questo accade con i non credenti. Anche una cosa che a volte non capisco. Comunque abbiamo pregato. E quando pregavo, come il Signore mi ha rivelato, che questa famiglia era tipo, c'era un spirito di infermità proprio in questa famiglia, no? Che parla, il Vangelo parla di Gesù schiacciava questi spiriti di infermità. E quindi abbiamo pregato, abbiamo preso autorità nel nome di Gesù, abbiamo sgridato questo spirito di infermità. Beh, abbiamo finito di pregare, siamo andati via. E poi per vari motivi, perché io poi sono andato via da quella città per un periodo, ma circa un mese o 2 mesi dopo io di nuovo ero a Pune e io ero nel mercato sempre con questo pastore e la figlia di questa famiglia ci corre incontro tutto felice e gioioso e lei ha detto: pastori, non crederete, dal giorno in cui siete stati a casa nostra siamo tutti guariti. e nessuno è stato più male. Gloria a Gesù, Gesù è vivo. E si è convertito tutta questa famiglia di musulmani. Il prossimo dono è il dono di guarigione. Guardiamo un secondo in Esodo capitolo 15, versetto 26. Se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno tuo Dio e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e porgi orecchie ai suoi comandamenti e osservarvi tutte le sue leggi, io non manderò su di te alcune delle malattie che io ho mandato sugli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisce. Bisogna ricordare che questa è una promessa del Vecchio Testamento, sotto la legge. Però in Isaia, capitolo 53, il profeta Isaia, parlando del Messia, del nostro Signore Gesù, ha dichiarato in Isaia 53, versetto 3, sì, disprezzato, rigettato dai uomini, uomo dei dolori, conoscitore delle sofferenze, simile a uno davanti al quale ci nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non facciamo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie, si era caricato dei nostri dolori. Noi però non lo riteniamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Allora, questa profezia di Isaia parla sì di guarigione fisica, ma parla anche di guarigione spirituale. Quindi non è solo guarigione fisica. In Matteo capitolo 10, voi sapete che il Vangelo di Matteo è il Vangelo che è indirizzato specificatamente al popolo ebraico, e quindi ripetutamente nel Vangelo di Matteo, Matteo cita versetti del Vecchio Testamento per dimostrare al popolo ebraico che Gesù è l'adempimento di tutte le profezie messianici. E qui in Matteo capitolo 10, versetto 16, forse non è capitolo 10, Matteo. No, non è questo passo. Comunque, sì, là parla della guarigione che Gesù... Comunque, nel Vangelo di Matteo, ho scritto nelle mie note il passo sbagliato, ma Matteo, quando Gesù ha guarito, dice questo è l'adempimento di quello che ha detto il profeta Isaia, per le sue lavidure noi siamo... 8:16, bravo Angelo. Meno male che voi siete studenti della parola di Dio. Esatto. Versetto 16, ora fattosi sera, gli furono presentati molti indemoniati, ed egli con la parola schiacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia, quando disse, egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Anche l'apostolo Pietro, nella sua prima lettera, lui cita questo passo di Isaia, e quindi in generale io direi che è il volere di Dio che noi riceviamo guarigione fisica. Però devo anche dire che a volte non è così. A volte, e il Signore sa perché, non dico che è la volontà di Dio che siamo malati, però per qualche motivo Dio permette queste cose nella nostra vita. Ed è sbagliato di giudicare una persona malata e dire tu non hai fede. Purtroppo in alcuni ambienti, tipo Benny Hinn, questi ambienti così, no, parola di fede, loro pregano per malati e se non vengono guariti dice perché tu non hai fede. Allora prima è sbagliato per noi di giudicare se un altro ha fede o no, è fra loro e Dio. Amen. E anche questo non, cioè tu condanni una persona, tu lo sepolisci con queste parole. Anche perché magari guardano te, pastore, predicatore, come un punto di riferimento e uno dice, tu non hai fede, come sei niente, come Dio non ti ama. Io quando prego per i malati, prego sempre per la loro guarigione, però io sempre cerco di incoraggiarli, anche se non sono guariti in quel momento, il Signore li ama. E magari Dio farà la sua opera. Io ho visto nella mia stessa vita, voi sapete che è un po' di tempo nella Chiesa, quando io ho questo pleurocardite, no? Questa infezione intorno al cuore e ai polmoni, e ho quasi lasciato la pelle, e non dico che il Signore mi ha mandato quella cosa, sicuramente il diavolo me l'ha mandato, però posso dire che il Signore ha usato quella malattia e quel tempo in ospedale per fare un'opera profonda nella mia vita. E quindi a volte il Signore usa queste cose per adoperare nella nostra vita. Noi abbiamo alcune persone in Galati capitolo 4, giriamo lì. In Galati capitolo 4 l'Apostolo Paolo, che poi lui ha visto tante guarigioni, questo è un po' il paradosso, no? Un uomo e una donna che Dio può usare a guarire altri e non viene guarito. E secondo me il Signore a volte permette questo perché noi umani comprendiamo che non è il vaso, ma è il Signore. Perché a volte no, se il Signore usa uno di noi, cominciamo a guardare quelle persone che loro hanno il tocco magico. Ma è il Signore che guarisce. E qui Paolo dice in Galati 4, versetto 13, or voi sapete come nel passato io evangelizzai a causa di un'infermità della carne, quindi lui aveva un problema fisico. E voi non disprezzate né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accogliesse come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Così dunque è venuto dalla vostra allegrezza, poiché io rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Da questo comprendiamo che l'infermità che Paolo aveva era una cosa con gli occhi. Ci sono alcune malattie che giravano a quei tempi, no? Tipo un'infezione negli occhi in cui colla sempre degli occhi tipo questo pus, no? E studiosi suppongono, perché lui ha detto non avete avuto schifo, Paolo, mamma mia che schifo, no? Hai questo pus che ti colla degli occhi. Paolo dice, voi Galati mi avete amato così tanto che voi, cioè l'amore era così forte, avresti cavato le vostri occhi per dare a me occhi sani. E molti suppongono anche che alla fine della lettera di Paolo, lui dice, vedete con quale lettere larghe ho scritto. Perché lui dettava le lettere, qualcuno le scriveva, ma lui metteva la firma alla fine per autenticare, diciamo che erano lettere da lui. Quindi l'Apostolo Paolo, possiamo dire che lui era un uomo che viveva in peccato? Certamente no, era un grande uomo di Dio, un grande uomo di fede, eppure aveva un periodo che lui era malato. Anche in Filippesi capitolo 2, versetto 26. Qui Paolo sta parlando alla chiesa Filippi di Epafrodito, che era un leader che era mandato da questa chiesa a portare aiuto all'apostolo Paolo a Roma. E qui in versetto 26 lui sta parlando di Epafrodite. Poiché io desideravo molto vedervi tutti ed ero angosciato perché avete udito che era stato ammalato. Difatti egli è stato ammalato e molto vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui e non solo di lui ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Quindi qui c'è un servo di Dio, sta facendo una missione per Dio, aiutare l'apostolo Paolo, ed è malato. Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come lui, perché per l'opera di Cristo egli è stato molto vicino alla morte. Quindi altro che una condanna a questa malattia, Paolo dice questo è un medaglio, perché questo fratello ha rischiato la pelle per il Vangelo del Signore. A volte noi abbiamo malattie causate dai nostri stessi disubbidienze, no? Come uno che fuma e poi prende il cancro ai polmoni, o uno che mangi troppo, cioè io per esempio, avete visto che ho dimagrito un pochettino? No, Jimmy dice di no. E Silvana dice, ah, io ti devo dare progetti per sempre nella casa, così. No, ho perso 10 chili. Spero di non riprenderli. Però quando io avevo 10 chili di più, a volte la mia schiena, no, mi faceva un po' male perché c'era, io ero troppo sbilanciato. No? Ok, c'era questa massa davanti. Un pochettino ancora c'è, ma prima era 10 kg di più, e mi tirava, no? E allora io non posso pregare, Signore, guarisci la mia schiena, e il Signore dice, oh, mangia meno, no? Giusto? Comprendete? A volte noi abbiamo problemi perché noi abusiamo del tempio di Dio. E questi sono due esempi, può essere anche altri, no? Quindi dobbiamo prendere cura del corpo. Gesù abbiamo già visto nel Vangelo di Matteo, Marco capitolo 16, questi segni accompagneranno quello che crede in me, imporranno le mani sui malati e essi guariranno. Quindi noi crediamo riguardo l'imposizione delle mani, Dio a volte guarisce anche senza imposizione di mani. Perché non vediamo i guarigioni come nel Vangelo? Prima cosa perché nessuno di noi è Gesù Cristo, Dio in carne. No? Però anche nel Vangelo, possiamo anche guardare là in Matteo 13, in Matteo 13, versetto 54. E venuto nella loro patria, li ammaestrava nella loro sinagoga, e sì che essi si stupivano e dicevano: da dove ha ricevuto costui questa sapienza e queste opere potente? Non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli Giacomo, Iosse, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutti fra noi? E da dove egli dunque ha ricevuto tutte queste cose? E si scandalizzavano di lui, ma Gesù disse loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità. Quindi anche Dio stesso, no? Gesù è Dio onnipotente. Noi crediamo questo, questa è la fede cristiana. Dio stesso non poteva fare grandi opere e potenti miracoli per la loro incredulità. E quindi io credo che anche questo è il nostro problema nell'epoca moderna, no? E ho visto per esperienza che nei paesi poveri, no? Giacomo dice che Dio ha scelto i poveri di essere ricchi in fede. Io ho visto in India gente che non ha neanche, veramente non hanno neanche 5 centesimi. Quindi tu parli di guarigione, non è che loro possono dire, cioè come noi occidentali, no? Mi fa male la testa, prendo 2 aspirine. Vado dal medico, vado... Cioè in India tante, perché la gente deve pagare per la medicina, non ha soldi. Quindi la loro unica speranza è Dio. E tante volte hanno più fede, perché è l'unica scelta che hanno. E spesse volte anche nel mondo occidentale, ho visto che quando è esaurito tutte le possibilità umane, poi Dio opera. Però tante volte noi non vediamo miracoli come nel Vangelo per la nostra incredulità. Perché magari siamo troppo razionali, troppo materialisti. E però noi abbiamo visto tanti miracoli e tante guarigioni, anche qui in questa chiesa. Magari non andiamo in giro a suonare la tromba, io ho fatto questo, ma abbiamo visto miracoli, guarigioni in mezzo a noi, e tanti. E ho detto anche l'altra domenica, no? Coppie che i medici hanno detto, è impossibile che voi potete avere figli. I fratelli hanno pregato, hanno figli. Altre persone... c'è la mamma di Giovanni, doveva fare un intervento qualche anno fa perché l'arteria era chiusa, dovevano fare angioplaste, no? Inserire questo tubo per allargare l'arterio e arteria. E lei ha chiesto preghiera una domenica, io ho chiamato un gruppo di fratelli, eravamo in 10, quindi nessuno poteva dire io ho imposto le mani con la mia potenza. No? E abbiamo pregato per lei. E sapete, queste non sono cose, quando viene chiuso l'arteria, non è che si aprono, non succede. E quindi quando lei era in ospedale, tutto pronto, prima di fare l'intervento hanno dato un'altra occhiata, dopo la preghiera, e i medici hanno detto, ma hanno preso poi esame di prima, quello di, ma com'è? Questa cosa adesso è tutto aperto. Non è possibile. I medici hanno detto, non è possibile. Sì, i medici non dicono mai un miracolo, gloria a Gesù, però... Però loro hanno detto, noi non abbiamo spiegazione umana come è successo, perché non è possibile che un'arteria si apre e diventa sano quando è tutto chiuso. Poi anche Gavi dà una bella testimonianza, perché poi alla fine ha detto non facciamo niente perché lei sta bene. E mentre la portavano fuori dalla, mi sembra, la sala operatorio, c'era un'infermiera maschio che cantava e dicevo dai tutta la gloria al Signore, non è così Gavi? Dai tutta la gloria a Gesù. E Gavi, sai, era lì e dice... Ma è un fratello che lavora qui in ospedale. Dopo che lei era in riparto, le chiedevo, le infermiere femmina, ma chi era quell'infermiere maschio che mi ha portato dalla sala operatoria qui in reparto? E tutti hanno detto, ma qui non c'è nessun infermiere maschio. Non ci sono maschi che portano, perché sapete, loro sanno, ci sono addetti che fanno questo lavoro di portare i pazienti avanti e indietro. Cioè non c'è nessun infermiere maschio che porti i pazienti. Boh, chi lo sa. Allora, il quinto dono, miracoli. Il primo versetto nella Bibbia, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Voi credete questo passo? Quindi se Dio ha creato l'universo, è difficile credere che Lui può guarire, che Lui può... E tante persone, no, critici della Bibbia, dice: sì, ma questo fisicamente è impossibile che Dio abbia aperto il Mar Rosso. Certo, però il Creatore, come Lui ha creato anche le proprietà fisiche dell'universo, Lui può sopravvenire, no? Lui può intervenire e cambiare per un attimo le leggi fisiche, e quindi l'acqua può stare in piedi nel Mar Rosso. Ognuno di noi, se siamo nati di nuovo, siamo un miracolo. La mia vita è un miracolo. Io mi ricordo quando sono stato arrestato per guida con ubriachezza, e un incidente che ho fatto, il poliziotto che mi aveva arrestato era lì in tribunale, e dopo che il giudice ha dato la mia sentenza, lui dice: ci vediamo in giro. Sai come... Perché purtroppo io ero conosciuto alla polizia locale, tutti io e tutti i miei amici. Ma ringrazio Dio che io non ho più visto quel poliziotto in tutta la mia vita. E se lo vedrò un giorno, voglio dire: guarda che Cristo ha cambiato la mia vita. Il mondo mi aveva pronunciato una sentenza: tu sei rovinato, tu finirai o morto o in carcere. Ma Cristo ha fatto un miracolo nella mia vita. E ognuno di noi che siamo nati di nuovo, uno dice: tu credi in miracolo? Eccomi, io sono un miracolo della grazia e dell'amore di Dio. E ancora oggi Dio fa miracoli. Io una volta, quando ero sempre nel ministero della tenda, magari uno dice: ma questo non è un miracolo, ma per me era un miracolo. Stavamo lavando questo grande tendone del circo, e dopo che abbiamo lavato tutto, io, sei giovanotto, spavaldo, ho detto: guarda ragazzi, facciamo la scivola dell'acqua, perché eravamo sopra in cima alla tenda, no? Con questa canna di acqua. E i ragazzi che erano giù hanno detto: togli, sai i pali che vanno intorno a una tenda di plastica grande? Immaginate un tenda di circo enorme. Io ho detto: togli una delle pali che va sulla circonferenza della tenda, così fa tipo un canale, no, nella plastica. E un altro ha detto: tu spruzzi l'acqua in questo canale e io mi butto. Sì, una cosa molto stupida. Che solo i giovani fanno queste cose, no? Se non, perché potete immaginare la plastica con l'acqua sopra, quanto è scivoloso, e poi con una pendenza così. Ma era una cosa proprio stupida. Anche dopo ho detto: ma cosa stavo facendo? Proprio il diavolo mi ha messo in testa questa idea. Comunque, mi sono buttato, ma io stavo andando così veloce che io sono uscito da questo canale nella plastica, e io stavo andando dritto per la punta di un palo che usciva dalla plastica, mi stava per prendere in mezzo le gambe. Au! Tutti gli uomini, ah! Come io ho tre figli adesso, vedete che il Signore mi ha salvato. E in quel momento io ho gridato: Signore, Gesù, ah! No? E io non so come, ma sono riuscito a girarmi abbastanza per, cioè ho preso col piede questo ferro per non prenderlo altrove. Però andava così veloce che mi ha girato così. Quindi io stavo uscendo da 3 metri di altezza, 3 o 4 metri, no, al fianco della tenda, ma stavo andando così indietro per schiacciarmi la testa sull'asfalto. E io credo fermamente che Dio ha messo gli angeli e dice, mio figliolo, fai queste cose stupide. Io sono uscito dalla tenda, ho fatto una capriola in aria e sono atterrato in piedi. E tutti che erano lì a guardare sono rimasti in shock. Hanno detto, noi quando abbiamo visto che giravi abbiamo detto, adesso porteremo Craig all'ospedale perché avrà la testa spaccata in due. E anche loro hanno detto, noi non sappiamo, cioè tu giravi, hai fatto una capriola e sei, pum, tirato così. Poi mi hanno fatto un applauso. Ma io posso dire, era un miracolo. Cioè gli angeli mi hanno salvato la pelle. Se non era l'apertura di Mar Rosso, ma non avrei 3 figli forse se non... Ma Dio fa ancora miracoli. Allora, l'ultimo dono di questa mattina è profezia. Girate in 2 Pietro capitolo 1. Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 21. Ora leggiamo versetto 20. Sapendo prima questo che nessuna profezia della scrittura è soggetto a particolare interpretazione. Questo vuol dire che quando leggiamo un passo della Bibbia, il suo significato è quello. Non ci sono 10 interpretazioni a un passo di scrittura. Il suo semplice significato è quello che significa. Nessuna profezia, infatti, è mai preceduto da volontà di uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. E quindi noi abbiamo una parola profetica sicura che è questa Bibbia. Purtroppo in alcuni ambienti cristiani non tutti vogliono una profezia. Se magari sentono uno che ha il dono di profezia o profetizzano, ah, prega per me. E io ho visto nell'ambiente che frequentavo prima, no? Quasi come un cartomante evangelico, no? Ah, sta arrivando col fratello, magari imporre le mani e mi dirà chi mi devo sposare. Or, no? E bisogna stare attento di fare un'idolatria di questo dono di profezia. Noi abbiamo una profezia sicura, è la parola di Dio. Su questo veramente possiamo portare in banca. Possiamo fondare la nostra vita. Io ho visto personalmente nella mia vita, perché io e Silvana abbiamo avuto parole profetiche sulla nostra vita, che una parola di profezia conferma solo quello che il Signore ci già sta dicendo. Ma io sconsiglio qualunque credente di agire o di fare una cosa in base solamente a una profezia di qualcun altro. Perché sapete, gli umani possono anche sbagliare. E se una profezia che viene dal Signore si avverrà 100 volte su 100. Infatti nel Vecchio Testamento Dio ha dichiarato che questa è la prova che una profezia viene da Lui. Si deve sempre avverare la cosa che viene detto. In 1 Corinzi 14, versetto 3, Paolo ci spiega a cosa serve questa parola profetica. Di solito quando pensiamo a una parola profezia pensiamo di uno che predice eventi future, no? Così dice il Signore, domani ci sarà un terremoto. Però di solito nella parola di Dio, anche la Bibbia quando Paolo dice che proclamava la parola di Dio, la parola è profetizzava la parola di Dio. Qui in 1 Corinzi 14, versetto 3, chi profetizza invece parla ai uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Quindi nel Nuovo Testamento la parola profetica maggiormente non è per predire avvenimenti futuri, anche se a volte può essere così, ma è per dare alla Chiesa una parola di edificazione, quindi ci fortifica, ci rende più forti spiritualmente, una parola di esortazione, come fratelli di Montebelluna, datevi da fare. Una parola di consolazione, fratelli di Montebelluna, io vi amo con un amore eterno. E quindi una profezia deve essere sempre una cosa che accade in queste tre categorie: edificazione, esortazione e consolazione. Uno che si alza e dice, l'Eterno dice, siete maleduti tutti quanti, e io non accetto come una parola profetica del Signore perché non... In 1 Corinzi 14, versetto 1, procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali. Quindi noi questi doni dello Spirito Santo non dobbiamo cercare passivamente, tepidamente, ardentemente. Voi comprendete in italiano ardere? Cosa significa? Bruciare, fuoco, no? Quindi noi siamo esortati, fratelli e sorelle di Montebelluna, di ricercare i doni spirituali con passione, con fuoco, con ardore. Ma soprattutto che profetizziate. Perché chi parla in altre lingue non parla ai uomini. Questo è un sbaglio che molte volte nelle chiese c'è un messaggio in lingue, uno si alza e dice, così dice l'Eterno. Questo non è una giusta interpretazione di un messaggio in lingue, perché Paolo chiaramente dice, chi parla in lingue parla non ai uomini, ma a Dio. Profezia è Dio che parla alla Chiesa, un messaggio in lingue è la Chiesa che parla a Dio. Ricordate in Pentecoste, il giorno di Pentecoste, quando gli apostoli furono battezzati con lo Spirito Santo e parlavano in lingue conosciute alla gente che era presente a Gerusalemme, ricordate? Hanno detto, noi sentiamo nelle nostre lingue che loro raccontano le meraviglie di Dio. Quindi un messaggio in lingue è dalla Chiesa al Signore, una profezia è dal Signore alla Chiesa. E quindi noi siamo esortati di cercare il dono di profezia, è maggiore del dono di lingue perché è per l'edificazione di altri, quando il dono di lingue principalmente è per la nostra edificazione personale. Nel Vangelo di Luca, capitolo 2, quando uno magari dice, Signore mi ha dato una parola per te, come dobbiamo ricevere questa parola? E qui nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 19, allora, questo è quando è nato il Signore. Versetto 14. Gloria a Dio nel luogo altissimo e pace in terra e benevolenza verso gli uomini. Questi sono gli angeli che cantano, questo ai pastori. E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro: andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è venuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono quindi in fretta e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino. E tutti coloro che li udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori. E Maria custodiva tutte queste parole, meditandole in cuor suo. Quindi di nuovo, quando qualcuno viene e dice: io ho una parola per te, il Signore mi ha detto questo, io consiglio di fare come Maria. Lo accantiamo in un angolo del cuore e dice: ma vediamo. Noi non dobbiamo agire, ripeto, quando dice: il Signore mi ha detto che tu devi sposare lei. Ma io sono già sposato. No, ridiamo, ma io so di cose del genere che sono accadute. Quindi chiaramente non sono parole da Dio. Anche io e Silvana, quando noi eravamo alla tenda di Cristo Risposta e mi stavo un po' avvicinando a questo movimento della Calvary Chapel, io sentivo già per un anno che il nostro tempo stava concludendo con questo ministero della tenda, e io avevo questo desiderio di andare in California a lavorare con la Calvary Chapel, far parte del movimento e poi vedere quello che il Signore poi ci avrebbe fatto. Però mia moglie, perché Silvana ha conosciuto il Signore sotto la tenda, quindi diciamo dei primi passi come credente, no, è stato, diciamo, avevo la chiesa locale, ma è cresciuto, diciamo, e quindi lei aveva molto paura, se non è del Signore che dobbiamo andare. Comunque, per dire che per un lungo periodo stavamo pregando al riguardo, no? Se era il nostro tempo era finito con questo ministero, era il tempo di cominciare una nuova pagina della nostra vita. E noi eravamo a Torino perché doveva nascere Abigail, questo nel 95. E una sera siamo andati a trovare una delle chiese lì a Torino con quale la tenda collaborava. È capitato che quella sera c'era un predicatore dall'Inghilterra. E noi siamo entrati, eravamo un po' in ritardo, quindi tipo l'ultimo canto, abbiamo preso un posto un po' in mezzo alla folla. E questo, hanno fatto introduzione, questo fratello ha cominciato a predicare. In mezzo alla predica, e in questo periodo io stavo pregando: Signore, parla a Silvana, perché siamo una sola cosa, se dobbiamo uscire dal gruppo a fare un'altra cosa, deve parlare anche a lei, che dobbiamo essere d'accordo in questa cosa. In mezzo al messaggio, questo fratello è sceso dal pulpito con la signora che traducevo e lui ha guardato dritto a noi due e ha detto: Signore, mi ha dato una parola per queste due persone. Lui è venuto da noi, lui non sapeva che io parlavo inglese, quindi lui parlava in inglese, dice: il Signore vi dice queste cose. Io non mi ricordo esattamente le parole, ma il nocciolo era questo: io vi sto chiamando in una nuova direzione, nuovi orizzonti, e magari all'inizio sarà come camminare su un sentiero in montagna nella nebbia, ma poi voi vedrete il nuovo piano che io ho per la vostra vita, e io vi benedirò, e c'erano altre cose, eccetera, eccetera, eccetera. Però per dire, stavamo pregando già tanto tempo che il Signore confermasse, no, questa decisione. E quindi per Silvana è stata la conferma, no? Allora veramente, Signore, perché questo non ci conoscevo da Adamo, no? E così, che poi è una cosa molto strana, uno in mezzo alla predica ferma tutto e dice: il Signore mi ha detto di dirti questo. Però il Signore parla così a volte. Anche quando dovevo tornare in Italia, io sono andato a scuola biblica e una sorella davanti a tutta la classe ha detto: il Signore mi ha detto per qualcuno Deuteronomio 8, che dove Dio fa la promessa a Mosè e al popolo di Israele di portarli di nuovo in Israele. Quando ho aperto la scrittura, io vi porterò in una terra di olive, di vigne, di corse di acqua e di fiume. E quindi chiaramente noi eravamo in America, per me chiaramente era l'Italia, perché stavamo pregando, chiedendo: Signore, dobbiamo rimanere in America o ci riporterai in Italia? Comprendete? La parola profetica conferma cose che magari il Signore già sta elaborando nella nostra vita personale. Io vi garantisco, ognuno di voi, se voi ogni giorno prenderete un momento in preghiera e nella parola di Dio, il Signore vi parlerà ogni giorno, profeticamente. Tu vedrai anche nella tua lettura come il Signore ti parlerà nella situazione della tua vita, in modo personale, e ti guiderà. Vi garantisco. E quindi magari non avrai neanche bisogno che altri ti vengano a dire: il Signore ti dice questo. Tu lo sai già quello che il Signore sta parlando della tua vita. Amen.